Eccoci rientrati per il secondo appuntamento di Live Mercati. Bentrovati agli amici di Radio Incontri. Io sono Pierluigi Manfreda, il vostro consulente finanziario per questo appuntamento. Dunque, ci siamo lasciati l'ultima volta al primo appuntamento parlando di inflazione. Ci siamo detti che cos'è, cosa fa, come nasce, chi la combatte, quindi cosa fanno in particolar modo le banche centrali attraverso la loro politica monetaria, ma soprattutto mi preme, nel mio ruolo, ricordare cosa fa ai risparmi dei cittadini. In questo momento lasciare soldi in strumenti inefficaci dal punto di vista del rendimento, è bene ricordarlo, si sostanzia concretamente in una perdita secca di denaro. Quindi fiammate inflattive di questo tipo qui ben difficilmente rientrano nei loro fondamentali di aumento. Quindi il primo consiglio che posso dare è: valutate bene, attraverso un piano finanziario, la possibilità di usare meno conto corrente in questo momento, che è lo strumento tipico con il quale si risparmia, e cercare di battere l'inflazione con strategie alternative. Quindi ci siamo detti appunto l'ultima volta che cos'è l'inflazione, come nasce, cosa fa, le banche centrali cosa fanno. Bene, si è parlato di rialzo di tassi di interesse, tema di grandissima attualità perché è lo strumento di politica monetaria ordinaria con cui appunto le banche centrali intendono combattere questo momento inflattivo piuttosto stressante, e si è detto che sostanzialmente la logica di domanda ed offerta dovrebbe in qualche modo tornare a più miti consigli, proprio grazie al fatto di questo aumento dei tassi di interesse che disincentivano di fatto il ricorso al credito. Quindi il fenomeno inflattivo è regolato, diciamo, da questi fondamentali, ma è anche necessario ricordare che esistono particolari strumenti che le banche centrali possono mettere in campo di politica economica straordinaria e che in particolari condizioni devono proprio servire a reincentivare la domanda e a rimettere in moto una situazione di economia ingessata, di economia bloccata. È quello che è successo di fatto nella storia recente, quella di cui parleremo poi nel corso di questa puntata, e si identifica appunto con lo strumento del quantitative easing. Il quantitative easing è un qualche cosa di cui appunto poi parlerò, a cui è stato fatto molto ricorso negli ultimi 15 anni di storia finanziaria recente, e nelle ultimi mesi, nelle ultime settimane in particolar modo, si è parlato del rovescio della medaglia, e cioè del tapering e del quantitative tightening. Sono questi tre concetti che, diciamo, oggi proveremo a sviscerare un po', entrare un po' nel tecnico, anche per capire appunto di che cosa si sta parlando oggi molto spesso nei telegiornali, nella carta stampata o nei social. Quindi tre concetti: quantitative easing, tapering e quantitative tightening. Ma prima di fare questo, vi ricordo che il nostro appuntamento con Live Mercati, dedicato all'approfondimento finanziario, ha come tematiche di sfondo musicali sempre brani presi da film di Hollywood che abbiano questa tematica, e oggi la puntata è dedicata dal punto di vista musicale a un altro grandissimo film eccezionale che vi consiglio di andare a guardare se non lo avete fatto, che è The Big Chance, la grande scommessa, proprio riferito a una particolarissima, importantissima crisi finanziaria piuttosto recente, quella dei mutui subprime in America. E quindi adesso ascoltiamoci il primo brano. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. rientrati dopo la prima pausa musicale e di nuovo qui su Live Mercati. Allora, ci siamo detti quantitative easing, tapering, quantitative tightening, però prima di capire la ragione per la quale o le ragioni per le quali le banche centrali mondiali hanno dovuto far ricorso in un certo momento storico a queste particolari misure, in che tempistiche vedremo che le banche hanno sono ricorse a questi strumenti in momenti diversi, evidentemente facciamo un breve riassunto storico di quello che è successo negli ultimi 15 anni, quantomeno a livello finanziario, perché davvero non ci siamo fatti mancare nulla. Siamo in America negli anni compresi dal 2007 e il 2009 e scoppia lì la più importante crisi finanziaria mondiale, perlomeno dell'ultimo secolo, forse seconda solo alla grande recessione del 29. Una crisi finanziaria globale che nasce appunto e prende il nome dallo strumento che in quel momento era negoziato sotto false vesti sostanzialmente, cioè con un rating molto alto, mentre in realtà erano titoli tossici e che andarono in giro veramente in tutto il mondo, grazie proprio anche ad un atteggiamento fraudolento della finanza, e quindi proprio da quella crisi, che fu una crisi finanziaria veramente profonda, i mercati arrivarono a toccare qualcosa sotto i 50 punti percentuali di capitalizzazione, per cui un qualche cosa di mai visto prima, una crisi molto importante che valicò i confini americani, saltando di qua dall'Atlantico e arrivando in Europa, saltando di là dal Pacifico e arrivando anche nel mondo asiatico, per venire alla nostra Europa. Tra il 2010 e il 2012 c'è quella che viene definita la crisi del debito sovrano, quindi gli stati hanno un rapporto deficit PIL superiore ai 100 punti e questo li porta ad avere una solvibilità e un rating proprio dato dalle agenzie di rating in decadimento, e questo provoca chiaramente uno stress molto forte alla macchina finanziaria. E sono gli anni del bazooka finanziario di Mario Draghi, sono gli anni del whatever it takes, sono gli anni in cui appunto le banche centrali, in particolar modo la BCE, dovette mettere in atto una manovra di sostegno all'economia tale da scongiurare il peggio significava la paralisi totale economica, perché questa crisi finanziaria ha portato il mondo in una recessione davvero profonda. La recessione che cos'è di fatto? È la paralisi del sistema economico, non c'è più richiesta, non c'è più domanda, e quindi il sistema industriale si ferma, il sistema dei consumi si ferma, e questo è deleterio evidentemente per tutti gli stati. Quindi bazooka finanziario della Banca Centrale Europea, whatever it takes di Draghi, si deve combattere una deflazione che è appunto un fenomeno inverso a quello inflattivo, e di lo strumento col quale si fa non è più solo il rialzo dei tassi di interesse, o in quel caso il taglio dei tassi di interesse che chiaramente incentiva l'accesso al credito, ma è il quantitative easing. Il quantitative easing è una forma di politica monetaria ultra espansiva, e che verrà poi portata, data la profondità della crisi e data l'estensione della crisi finanziaria che appunto ha attraversato l'Europa in quel decennio, pensiamo al fallimento greco, ma pensiamo anche in Cina nel 2015 la crisi riferita al mercato immobiliare, pensiamo al referendum Brexit e agli effetti che ha avuto nel 2016, agli effetti che ha avuto sui mercati evidentemente europei. Quindi anni in cui costantemente si è dovuto immettere nuova linfa, nuova moneta nel mercato, e quindi la banca centrale e le istituzioni europee hanno inteso rinnovare anno per anno, fino praticamente agli anni del Covid, queste misure straordinarie di supporto all'economia. E quindi qui si capisce, si comprende come di fatto le condizioni per una fiammata inflattiva si stessero già creando, enormi quantità di denaro riversate nel sistema economico, e si arriva fino agli aiuti di fatto dati al Covid per supportare da una parte la ripresa di domanda appena allentati i lockdown, e di supporto anche alle famiglie bloccate in casa e alle imprese bloccate in casa che non potevano produrre. Quindi questo è il contesto davvero sfidante, davvero difficile in cui hanno dovuto operare aiutare da un lato gli stati con le politiche fiscali, dall'altro le banche centrali in questi 15 anni veramente, veramente, veramente molto stressanti. Stiamo per entrare nel concreto di queste misure, ma prima di farlo, per voi il secondo brano musicale. Rientrati dopo il nostro brano musicale, siamo ancora qui su Live Mercati, stiamo trattando quelle che sono state le vicende più importanti, gli accadimenti più importanti dell'ultimo quindicennio a livello finanziario nel mondo, ma specialmente qui in Europa e in particolar modo in Italia, che è ovviamente il posto nel quale abitiamo. Siamo arrivati alle misure straordinarie di sostegno alle imprese e alle famiglie prese durante il Covid. Veniamo da 10 anni sostanzialmente, o 8 anni comunque, di quantitative easing. Bene, entriamo nel concreto. Cos'è questa misura di sostegno all'economia, misura di politica monetaria ultra espansiva? Quando le banche centrali non ce la fanno a rimettere in moto questo meccanismo di domanda ed offerta con il taglio dei tassi, si può ricorrere a misure straordinarie come il quantitative easing. Sostanzialmente le banche centrali si fanno prestatori di ultima istanza e sul mercato finanziario si impegnano ad acquistare titoli obbligazionari emessi dagli stati o dalle società. Questo sostanzialmente che cosa fa? Genera nuova moneta, quindi immette nuova moneta nel sistema. Quindi ecco, il quantitative easing deve essere appunto identificato come un sistema di creazione di nuova moneta. Quindi voi sapete che quando c'è poi un eccesso di un certo bene se ne procura una certa inflazione. Quindi cominciate a capire come sia stato possibile e si sia creata questa tempesta perfetta che poi nel 2021 e 2022 in particolar modo ha portato a questa fiammata inflattiva. Quindi il quantitative easing ha come effetto principale quello di sostenere la crescita economica. Lo si attua evidentemente in periodi di recessione molto profonda, quando c'è il rischio di una paralisi veramente totale della macchina economica mondiale, e ha come effetto principale quello, da un lato, di stabilizzare il debito degli stati, perché se io mi faccio garante sostanzialmente dell'emissione di debito di uno stato, questo stato ha un rating più alto, una attesa di solvibilità più importante, quindi lo considero un elemento sano dell'equazione. Quindi da una parte il quantitative easing stabilizza il debito degli stati, dall'altro stimola l'accesso al credito per consumatori e imprese, quindi riattiva quello che è la linfa degli scambi commerciali, e dall'altro svaluta la moneta. Svalutando la moneta rende estremamente più appetibile all'estero l'esportazione di quello che viene prodotto a livello domestico. Quindi è fondamentale capire come questo quantitative easing svolga una funzione veramente fondamentale, importantissima per la ripresa di quelli che sono gli scambi commerciali normali, per la ripresa economica. Si comincia a parlare oggi, proprio in questo contesto di inflazione molto importante, di tapering. Cos'è il tapering? Beh, il tapering è la via di mezzo tra il quantitative easing, misura di politica monetaria ultra espansiva, e il quantitative tightening, che è l'esatto opposto. Il tapering è sostanzialmente una presa di posizione da parte delle banche centrali con cui cominciano a dire: bene, alla scadenza dei titoli che io mi sono impegnato ad acquistare, non intendo acquistarne, o intendo acquistarne una quantità minore, proprio per togliere questo eccesso di moneta che è presente nel sistema. Il quantitative tightening è la misura opposta, dicevo, al quantitative easing, e è sostanzialmente una grossa accelerata da un punto di vista di politica monetaria restrittiva. Cioè si chiudono i cordoni della borsa e si cessa immediatamente di acquistare monete, e quindi si cessa sostanzialmente di essere garanti, prestatori di ultima istanza, come ho detto poco fa, rispetto ai titoli di debito che gli stati emettono per supportare il proprio fabbisogno interno. Quindi queste politiche poi vengono anche indicate, spesso lo sentite alla televisione, come un atteggiamento falco, hawkish, da parte delle banche centrali, o dovish, quando sono invece più aperte e più pronte a una politica monetaria ultra espansiva. Ecco, le banche centrali si trovano ad operare in contesti veramente molto sfidanti, anche perché gli effetti di queste politiche monetarie non sono immediati e diventano quantificabili e misurabili nel tempo. Quindi è importante capire quanto spingersi in avanti e quanto fermarsi in tempo per non far sprofondare il mondo in una recessione, perché l'effetto evidentemente di politiche monetarie molto restrittive è proprio quello di rischiare di gettare il sistema economico mondiale in una nuova recessione. Prima di fare e di trarre, diciamo, le conclusioni, ascoltiamoci un altro po' di buona musica. Rientrati amici radio risparmiatori per l'ultimo blocco di questo live mercati, il secondo appuntamento con l'approfondimento su tematiche finanziarie. Beh, come abbiamo visto, il contesto finanziario ed economico degli ultimi anni è stato particolarmente sfidante. C'è un detto marinaresco che recita più o meno così: mari calmi non hanno mai forgiato buoni marinai. E sicuramente, ecco, chi fa la mia professione l'ha fatta in questi particolari momenti, si è potuto fare le ossa. Però il consiglio che vi voglio dare è corretto confrontarvi con il vostro consulente finanziario, con il vostro referente di banca, fare delle ipotesi, immaginare possibili scenari, però alla base dell'impiego del nostro risparmio ci deve essere sempre un progetto di investimento, ci deve essere sempre un percorso stabilito fatto di waypoint, cioè di punti dove si fa il famoso punto nave, e l'obiettivo alla fine del percorso che si intende raggiungere. Si deve stendere, diciamo, una strategia di investimento che può prevedere delle modifiche tattiche sul momento, sulla base di quello che evidentemente succede nel mondo, ma sono sempre spostamenti di piccola entità, perché quello che normalmente sta succedendo, o anche straordinariamente succedendo a livello di attualità, pensiamo al conflitto russo-ucraino, pensiamo a questa fiammata inflattiva, ma pensiamo, ripeto, alla recessione del 2008-2009 e degli anni successivi. Tutto quello che è successo poi attiva dei meccanismi, degli anticorpi nel sistema produttivo, nel sistema istituzionale, nelle menti dei cittadini di tutto il mondo, tale per cui ogni crisi diventa un volano di accelerazione per lo sviluppo economico e per il progresso degli individui. Quindi non vediamolo come momenti di fine del mondo con cui stravolgere il nostro percorso di investimento, bensì vediamolo come dei momenti di particolare difficoltà in cui è giusto un confronto, ma ai quali sicuramente andremo oltre. È fondamentale ricordare che non conta tanto sapere cosa faranno i mercati domani, perché nessuno ha la sfera di cristallo e lo può individuare, ma conta molto sapere cosa farò io, investitore, qualunque cosa succeda. Quindi nei prossimi appuntamenti sarà fondamentale approcciare a tematiche, diciamo, riferite all'investimento azionario, all'investimento obbligazionario, capire cosa sono strumenti derivati, come lavorano i fondi comuni, che cosa sono gli ETF, e introdurre concetti molto molto importanti di finanza comportamentale. Vi do un'informazione: negli ultimi anni i premi Nobel per l'economia sono stati dati uno a un economista, gli altri tre a soggetti che studiano la psiche umana. Cioè, molto importante per l'ottenimento dei nostri obiettivi di vita, per il raggiungimento di quello che ci prefiggiamo di fare con il nostro denaro, con l'impiego dei nostri risparmi, dipende dall'atteggiamento con cui affrontiamo momenti del genere, perché guai a distruggere un percorso di strategico di investimento, una pianificazione di lungo termine che abbiamo fatto sulla base di quello che sta succedendo oggi, perché quello che sta succedendo oggi vedrete che tra 6, 8, 12, 24 mesi sarà riassorbito e sarà volano per un nuovo slancio. Quindi, prima di darvi appuntamento con la terza puntata di Live Mercati, vi voglio ricordare anche che su radioincontri.org potete trovare il numero di telefono attraverso il quale far arrivare con WhatsApp domande anche rivolte a me. Io il numero ve lo do, è il 333-898-2560. Io, ragazzi, vi saluto, vi aspetto per il terzo appuntamento e vi lascio con l'ultimo brano musicale.